Vorrei leggere dal Vangelo di Marco un passo molto semplice e molto conosciuto. I racconti presso Gesù gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro, venitevene ora in disparte, in luogo solitario, riposatevi un po'. Difatti era tanta la gente che andava e veniva, che essi non avevano neppure tempo di mangiare. Partirono dunque nella barca per andare in luogo solitario in disparte. E molti li videro partire, li riconobbero. E da tutte le città corsero là a piedi e vi giunsero prima di loro. E come Gesù fu sbarcato, vide una grande moltitudine e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore. E si mise ad insegnare loro molte cose. Ed essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero, «Questo luogo è deserto ed è già tardi, licenziali, affinché vadano per le campagne e per i villaggi d'intorno a comprarsi qualcosa da mangiare». Ma egli rispose loro, «Date voi loro da mangiare». Ed essi a lui, «Andremo noi a comprare per 200 denari di pane e daremo loro da mangiare?» Ed egli domandò loro, «Quanti pani avete? Andate a vedere». Ed essi accertati si risposero, 5 e 2 pesci». Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti a brigate sull'erba verde e si assisero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese 5 pani e 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, benedisse, spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li mettessero dinanzi alla gente. E i 2 pesci spartì pure fra tutti. E tutti mangiarono e furono sazi. E si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane e anche i resti dei pesci. E quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini, quindi possiamo stimare tranquillamente in un numero almeno triplo, perché donne, bambini non vengono conteggiati, ma sicuramente ce n'erano. Ma già 5.000 sarebbe un bel numero. Mentre passavo davanti allo stadio Friuli, pensavo a questa parola, immaginavo che noi fossimo lì, dentro lo stadio, non a vedere l'Udinese, ma magari a fare una bella evangelizzazione, no? Lo stadio Friuli credo che possa contenere fino a 40.000 spettatori, credo. E pensate se dopo che Malcolm ha predicato un potente e bellissimo messaggio, tutte le persone sono toccate dalla parola di Dio, noi siamo lì, ci rallegriamo, e fratello Malcolm ci dice, bene, adesso, siccome è tardi, date voi da mangiare a queste 40.000 persone, no? Pensavo anche che se egli ci dicesse, non vi preoccupate, è già tutto quanto pagato, io ho già dato ordine a tutti i servizi di catering della città di preparare, voi dovete solo prendere delle macchine, dei mezzi che sono pronti, andare a prendere questo cibo, tornare qui dentro lo stadio e dare da mangiare a tutti quanti. Noi diremmo, Malcolm, sì però c'è un problema organizzativo, come ci organizziamo, come ci dividiamo, come ci strutturiamo? Cioè, se anche noi avessimo cibo in abbondanza, mezzi in abbondanza, tutto pagato, tutto fatto, avremmo comunque dei problemi, no? E forse Malcolm non sarebbe tanto una benedizione per noi in quel momento. Qui era qualcosa di ancora più difficile, perché non c'era un servizio catering, perché non c'era del cibo pronto, perché non c'era nessuna organizzazione, ma c'era una sfida. Perché Gesù avrebbe potuto dire subito, quando i discepoli gli hanno detto, maestro, ma guarda, c'è tanta gente, non hanno da mangiare, licenziali che vadano, lui avrebbe potuto subito dire, non vi preoccupate, fateli sedere, ci penso io. E forse i discepoli, che venivano da una campagna evangelistica, quel che ci dice il testo, veramente potente, i demoni erano sottoposti, le persone venivano guarite, erano stati mandati a due per annunciare l'Evangelo. Quindi, dopo che avevano visto miracoli, sentire il Signore Gesù dire «Non vi preoccupate, ci penso io», si sarebbero tranquillizzati. Ma invece il Signore li ha messi in crisi. Ha detto «Date voi loro da mangiare». Sapete, io tante volte rifletto su come noi preghiamo mediamente nelle chiese. E se facciamo attenzione, molte volte le nostre preghiere sono consigli a Dio, qualche volta addirittura ordini, e in molti casi anche delle rimostranze. Signore, ti avevamo chiesto di far così, ma tu perché hai fatto in quest'altro modo? Oppure perché non hai fatto come ti ho detto io? Fateci caso. Analizziamo le nostre preghiere con sincerità. Ora, è vero che in certi casi il Signore ci dice di prendere autorità sulle circostanze, sugli eventi, ma io non voglio parlare della preghiera o di come si prega, ma trovo che ci sia un atteggiamento molto di passività. E forse è un fraintendimento questo, forse certi aspetti della nostra teologia, permettetemi di usare questa parola, vanno un pochettino rivisti e corretti. Perché in questa affermazione di Gesù, date loro voi da mangiare, e nell'affermazione che precede, Signore, ci sono tanti bisogni, li avevano percepiti, probabilmente anche il loro stomaco cominciava a brontolare, quello dei discepoli, degli apostoli, dei più stretti collaboratori di Gesù, e dicevano, sicuramente come abbiamo fame noi, avranno fame anche loro, c'è un grosso problema, che lo risolvano, che si arrangino, insomma, liberali, falli andare, che ciascuno si organizzi come meglio può. Io trovo che ci sia una nota esistenziale interessante in questo contesto, perché è quello che tutti noi esseri umani molto spesso diciamo o pensiamo, quando vediamo le moltitudini di problemi che ci sono intorno a noi, quando vediamo l'ingiustizia che viene perpetrata. Io ho sentito delle testimonianze, non conosco la storia nel dettaglio, ma posso immaginare quale sofferenza, quale stress, quali profonde ferite ci siano. Ho sempre pensato che noi vorremmo avere dei magistrati giusti, vero? Vorremmo avere dei politici onesti, vorremmo avere degli imprenditori preoccupati non soltanto di fare denaro, ma di dare opportunità lavorative e di privilegiare, di premiare quelli che più si impegnano. Non sarebbe bene che i cristiani si occupassero di queste cose? Se un cristiano diventa giudice, credo che avrà un senso della giustizia superiore a quello che viene semplicemente dai codici. Siete d'accordo con me? Ma come mai nelle nostre chiese nessuno viene incoraggiato a fare questo? Forse non mi farete più parlare dopo quello che sto dicendo. Io non sono un fan della politica. Però credo che ci sono circostanze nelle crisi profonde e generali che attraversano il nostro pianeta in cui i cristiani dovrebbero avere anche il coraggio non di prendere il capitale o il main, come si chiamava quell'altro lì, il Mein Kampf, come si chiamava quell'opera di Hitler, ecco, io non so parlare il tedesco. Non mi sto riferendo a un'ideologia, mi sto riferendo a un impegno, che è una cosa ben diversa. Se noi avessimo dei politici credenti, o avessimo dei credenti che si occupano di politica, per meglio dire, forse la situazione di questo nostro paese e di queste nostre nazioni sarebbe un pochino migliore. Se noi avessimo degli imprenditori che si preoccupano del bene comune, che mettono il loro talento a disposizione di tutti coloro che hanno voglia e bisogno e necessità di lavorare, forse questa nostra necessità conoscerebbe un altro livello, un'altra dimensione. Perché dico questo? E qualcuno dirà, che c'entra con la moltiplicazione dei pani? Perché, fratelli, questa parola, a mio parere, ci interroga su quello che noi dobbiamo fare, possiamo fare, prima ancora di andare al Signore e dire, fai. Amen? Siete d'accordo? Pochi sono d'accordo, ma io continuo lo stesso. Allora, dicevo, molte volte le nostre preghiere sono, tu Signore puoi fare tutto quanto, ed è vero. Se qui ci fossero state 10 persone o 20 persone ad ascoltare Gesù, i discepoli non si sarebbero posti il problema. Avrebbero preso quei pochi pani che avevano e quei pochi pesci, avrebbero fatto un pezzettino per uno, avrebbero esercitato il dovere dell'ospitalità, forse qualcuno gli avrebbe pure lavato i piedi, insomma, avrebbero fatto ciò che per loro formazione mentale, cultura e per insegnamento che veniva dalla loro tradizione religiosa andava fatto. Ma qui c'era una impossibilità. Perché Gesù dice fatelo voi? Perché il messaggio è intanto cominciate a fare voi. Siete d'accordo con me? Intanto cominciate a fare voi. Noi aspettiamo il regno di Dio, annunciamo il regno di Dio. E una volta la Chiesa si salutava col famoso Maranatà, il Signore viene, non solo si salutava, si consolava con questa parola. Ed è giusto che noi annunciamo il regno e viviamo nell'attesa del regno. Ma io lo penso come Martin Lutero, a cui viene attribuita una frase che dice «Se sapessi di morire domani, oggi pianterei lo stesso un albero di mele». Qualcuno, un pazzo, ha detto che il 21 maggio tornava Gesù, sarei stato contento che Gesù tornasse il 21 maggio, ma secondo me non c'erano le condizioni. Ci sono una serie di cose che dovrebbero verificarsi prima. E infatti non è successo nulla di tutto ciò. Ma comunque io il 21 maggio mi sono alzato Sono andato a lavorare, ho preso i miei impegni normali, ho già progettato quello che dovevo fare il 22 e il 23, a Dio piacendo. E il 21 maggio era sabato, no, cos'era? Oggi siamo 29, 22, ecco, era sabato. Il 22, ma come è venuto? Io ho saputo che il 29 veniva a Udine. Vedete quante cose c'erano da fare, no? Ma dobbiamo imparare a prenderci delle responsabilità. E nell'attesa di questo regno che verrà e che tutti quanti desideriamo e dovremmo bramare il ritorno di Gesù, bramare il ritorno di Gesù, vivere con questa partecipazione, con questa ansia in senso positivo del ritorno di Gesù, ci sono delle cose che il Signore ci ha comandato di fare. Amen. Quando ha detto date da mangiare agli affamati, quando ha detto date da bere agli assetati, quando ha detto visitate i prigionieri, quando ha detto occupatevi delle vedove e degli orfani, sono cose che possiamo fare? Sì o no?
Sì.
E perché non le facciamo? Io non sto dicendo che non le fate, ma sto facendo un ragionamento per arrivare a fare oltre quello che già facciamo. Ci sono delle potenzialità, delle possibilità inesplorate che noi non conosciamo. Cioè ci sono due cose che si possono fare. Alcune appartengono a quello che Dio già ci ha dato. Perché se tu hai due tuniche che dice danne una a chi non ce l'ha, se tu hai da mangiare dai a chi non ha da mangiare. Cioè ci sono cose che noi non dobbiamo essere riempiti dallo Spirito di Dio per capire che uno ha fame. Lo vediamo con i nostri occhi. Abbiamo il problema degli immigrati, abbiamo il problema dei clandestini, abbiamo una serie di problemi. Poi ci sono cose che noi non possiamo fare, che non appartengono alle nostre possibilità naturali. Soltanto che il Dio ci ha dato la fede e quindi ci ha dato un elemento per il quale noi siamo chiamati ad andare oltre i limiti dell'umano. Come avviene tutto questo? Come abbiamo sentito stamattina, quando e nella misura in cui noi impariamo a fidarci di Dio. Amen. Signore, tutta la notte abbiamo pescato, non abbiamo preso nulla. Normalmente, per quel che so, è preferibile pescare col buio. Di giorno solitamente non succede, quindi Gesù dà un controordine. Andate a fare quello che la vostra esperienza di pescatori professionisti non suggerisce. Fidatevi di uno che non fa il pescatore, ma è un falegname, ma è paradossale. Un falegname dà a dei pescatori professionisti l'ordine di andare a pescare. E un contadino, come Noè, costruisce un'arca in mezzo alla campagna. Perché? Perché hanno preso Dio sul serio. Amen. Perché hanno preso Dio sul serio. E Noè verrà chiamato predicatore di giustizia. Non ci sono arrivati i sermoni di Noè, ma la sua vita era una testimonianza, la sua vita era una predicazione. E i suoi contemporanei probabilmente lo pigliavano in giro. Ormai è diventato vecchio, aveva circa 500 anni, secondo il racconto biblico. Forse pensavano a qualche inizio di malattia, no? Legata alla senilità. Chissà quello che cosa avrà visto. Poi sembrava... Forse i friulani vengono da lui perché, insomma, dice che apprezzava il buon vino, no? Forse anche un po' troppo in qualche circostanza. Magari avevano pensato, a forza di fare queste cose qua, chissà quale strana visione avrà avuto. Non era uno che prendeva Dio sul serio. Perché c'è questo miracolo da parte di Gesù? Non è per stupire le folle. I miracoli di Dio sono gesti di tenerezza di Dio. Amen. Sono l'equivalente della carezza al bambino, del bacio alla persona amata, del fiore portato in una certa circostanza. Un fiore non ti dà da mangiare, però se dato nel momento giusto, dalla persona giusta, con il sentimento giusto, è una cosa che arricchisce la tua vita. Così come il sorriso, così come la carezza, sono quei piccoli gesti di tenerezza. Molte volte le mogli si lamentano, mio marito è un bus, no? Cioè quello duro, rubio, non ho mai un gesto di tenerezza, eccetera. Mariti, fateli i gesti di tenerezza, costano poco e vi rendono tantissimo. C'è un contraccambio inimmaginabile. E, è una parentesi questa. Il Signore qui si muove, se fate caso, a un versetto c'è scritto che Gesù quando vide questa moltitudine ebbe... compassione. Compassione è compartecipazione, condivisione, è l'immedesimarsi nel bisogno dell'altro e non guardare a se stesso ma guardare agli altri. Allora vi dicevo che questa parola a me è particolarmente cara e ogni tanto la condivido quando mi capita di andare fuori in qualche chiesa, perché la prima volta che ero in Africa, in Congo, ero in un piccolo alberghetto e stavo pregando il Signore per quello che eravamo andati a fare. E Dio mi diede proprio una parola, ma una parola rivolta a me personalmente. E la frase fu: vieni a conoscere da vicino le mie compassioni. Io per anni ho pensato a questa parola e non riuscivo a penetrarla. Adesso comincio ogni tanto a intravedere qualche cosa, ma so che la parola di Dio è veramente un seme che pian piano cresce e diventa una foresta sotto i nostri occhi. E noi non ce ne rendiamo conto. Anni fa forse avremmo dovuto esercitare tanta fede per pensare a una chiesa, no? Gremita, e che adesso magari si pone il problema, troviamo un altro locale. Sapete che nel Pordenonese pare che ci siano circa 13.000 evangelici tra Pordenone e provincia? Sono stime che fa la stampa, non sono stime che facciamo noi. Chi l'avrebbe pensato 30 anni fa? Eravamo 10 pentecostali in tutta la regione, un poco più. Gli evangelici, insomma, erano pochi di più, gli evangelici non pentecostali, intendo dire. Adesso, grazie a Dio, queste opere vanno avanti. Perché? Perché ci siamo fidati di Dio. Perché abbiamo creduto che non siamo noi chiamati a fare le cose che non siamo in grado di fare. Noi siamo chiamati a credere alle cose che non siamo capaci di fare, ma siamo chiamati a fare. Allora la domanda: date loro voi da mangiare, ma è impossibile. Ma le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Puoi salvarti da solo? No, non saremmo qua se pensassimo questo. Non parleremmo della grazia che si rinnova tutte le mattine come la misericordia e la compassione di Dio. Però crediamo a Dio. Noi, la nostra confessione di fede è: Signore, io non ho meriti, io non ho capacità, io non ho opere tali da giustificare la mia posizione davanti a te, ma so che quello che a me è possibile a te. Perché crediamo a questo e non crediamo che possiamo sfamare le folle? Non per fare uno spettacolo, ma mossi, animati dalla compassione. Bene, io vi dicevo, ero in Africa perché una coppia della nostra chiesa, congolesi, adesso diventate cittadini italiani, marito e moglie, avevano sentito in cuore di fare qualcosa per la moltitudine di bambini abbandonati in Congo. Il Congo è una nazione come tante altre nazioni, nel senso che i problemi che ci sono là li troviamo in tre quarti del pianeta. Ma lì erano le loro origini, lì avevano sentito questo peso. Tornarono, condivisero con noi questo sentimento. La nostra non è una grande chiesa. E all'epoca non eravamo neanche in un circuito di chiese al quale apparteniamo oggi. Quindi dovevamo fare conti con le nostre poche forze. Avevamo, credo, appena preso il locale di culto, quindi avevamo anche un bel impegno dal punto di vista economico. Però la compassione, quando viene dallo Spirito di Dio, ti porta là dove tu normalmente non andresti. E così nacque questa opera, che si chiama Rehoboth da Genesi 26-22, faccio un po' di pubblicità. Rehoboth è una parola ebraica che vuol dire luoghi ampi, quell'episodio quando il patriarca Isacco viene perseguitato dai filistei, hanno dei problemi per dei pozzi d'acqua, fino a che lui trova un pozzo d'acqua viva, scavano, lì si sistemano, non vengono più perseguitati, ed egli lo chiamò Rehoboth, luoghi ampi, perché disse ai suoi: qui prospereremo, il Signore ci farà stare in pace, ci farà crescere. Questa parola ci era stata data in una circostanza particolare. Comunque abbiamo deciso di imbarcarci in questa avventura. Come? Non sapevamo né cosa andavamo a fare, né dove andavamo a fare, non avevamo soldi, non avevamo niente. Avevamo solo il sentimento di un marito, di una moglie, che stimiamo e che stimavamo e dei quali ci fidavamo, e volevamo condividere con loro questo sentimento. Dopo un po' di tempo la sorella mi disse: sai, ci sono dei bandi sulla cooperazione internazionale finanziati dalla regione Friuli. Non ci credevo molto. Ma facciamo la domanda, devo dire la verità, l'ho fatta più per accontentarla che per convinzione. Il risultato è stato che la Regione Friuli ci ha erogato 75.000 euro. Mi sono accorto che potevamo partecipare al 5 per 1000 e allora abbiamo presentato la documentazione. Finora abbiamo portato a casa, credo, già un 60.000 euro e altri ne devono arrivare. E la cosa bella è stata che quando è nato il 5 per 1000, io ho chiamato alcuni fratelli, tra cui la chiesa di Messina, dalla quale provengo, e ho detto a uno dei pastori, guarda, abbiamo questa missione, se da voi ci sono fratelli che non sanno a chi destinare 5 per 1000, vedi se puoi un pochino aiutarci in questo. Lui disse, guarda, stasera andrò in chiesa e lo dirò ai fratelli. Quella sera lui andò in chiesa e disse, cioè, il fratello Giuliano ci ha mandato questa richiesta, quindi sappiate che potete destinare 5 per 1000 a quest'opera, vi darò il codice fiscale, eccetera. E questa opera si chiama Rehoboth, e lui raccontò appunto che è il pozzo di Isacco, eccetera, eccetera. Una sorella è saltata letteralmente sulla sedia e ha detto, devo testimoniare qualcosa. Dice, oggi stavo pregando il Signore e dicevo, Signore, vabbè, il mio 5 per 1000 è proprio una cosa minima minima, però io vorrei destinarlo a qualche cosa che è secondo il tuo proponimento, che è secondo la tua volontà. Dice, mentre pregavo così, ho sentito lo Spirito del Signore che mi diceva, lo darai al pozzo di Isacco. Ora, fratelli, cioè, non sono quei pochi spiccioli che saranno arrivati, ma il pensiero che noi facciamo qualche cosa per una cosa che sta a 6.000 chilometri di distanza, che non siamo assolutamente in grado di fare, che Dio parla a una sorella che sta a 1.500 chilometri da dove siamo noi e gli dice tu lo darai al pozzo di Isacco, beh scusatemi, a me fa venire i brividi. Non lo so voi, ma a me fa venire i brividi. Perché vi racconto questo? Non solo per farci un po' di pubblicità, perché immagino che sarete impegnati anche voi con tante opere, ma per incoraggiarvi a prendere Dio sul serio. Noi possiamo dar da mangiare ai 5.000 che non hanno fame. E sapete qual è stata la cosa curiosa? 5 pani e 2 pesci, noi abbiamo iniziato con 5 bambini. Ed è stata una coincidenza, secondo me, sintomatica. I primi 5 adesso sono usciti dal programma, alcuni l'hanno finito, 2 vengono mantenuti esternamente perché stanno completando gli studi. Abbiamo iniziato una seconda fase con quanti bambini? Con 5, un'altra volta. Però 5 sono quelli che vivono all'interno, adesso ce n'è tutto un gruppo che sta nel quartiere con un sistema delle adozioni a distanza, eccetera. E guardate, questa coppia che sono i Vaide Eugenisti sono trasferiti, sono tornati praticamente nel loro paese, quindi adesso sono stranieri in patria perché sono cittadini italiani che vivono in Congo e quindi hanno il permesso di soggiorno, tutto il contrario. Sono extracomunitari a casa loro praticamente. E hanno lasciato le loro occupazioni, loro erano venuti giovanissimi in Europa, quindi ormai abituati agli standard europei, al modo di vivere europeo, quindi non è stato un tornare realizzati, pieni di soldi per vivere nella loro nazione, è stato un andare lì, sfidare l'incertezza, perché dipendono da noi, e noi dipendiamo da qualcun altro, e hanno trovato una situazione sociale assolutamente devastata, molto peggiore di quando ci abitavano loro, corruzione che impera a tutti i livelli, dai più alti ai più bassi, ma c'è un qualcosa che ci incoraggia tutti quanti. Io credo che noi siamo pronti a fare cose assolutamente al di là della nostra portata, nella misura in cui attribuiamo valore all'altro. Amen. Credo che una donna non facilmente morirebbe per qualcuno, ma credo che ogni madre morirebbe per i propri figli. Credo che quando noi sentiamo certe notizie di cronaca, quello che ha ucciso, che ha fatto una strage, che ha abusato di bambini, che ha fatto le cose peggiori, istintivamente molte volte diciamo questo qua bisognerebbe prenderlo e staccargli la testa con un colpo di scimitarra, no? Parlo istintivamente, ma la madre e il padre di quell'uomo direbbero ha fatto delle cose terribili, ma non è così cattivo, io lo conosco. Siete convinti di questo? Perché gli attribuiscono valore, noi non gli attribuiamo valore perché non ci appartiene, noi vediamo soltanto la cosa negativa, ma per il suo padre, per sua madre, quell'essere umano ha valore. Quei bambini che stanno là hanno un valore infinito. E io quando penso che molti di loro sarebbero già morti se Dio non li avesse messi sulla nostra strada, mi sento veramente privilegiato di poter far qualcosa. Guardate, quando abbiamo scelto questi bambini, perché il primo gruppo è nato con l'inesperienza, ci siamo appoggiati a una chiesa locale, poi abbiamo avuto un sacco di problemi, comunque in qualche modo una struttura in affitto, un sacco di problemi. La casa che abbiamo adesso l'abbiamo acquistata con quel fondo regionale e chissà che un giorno non riesci pure ad andarci. E io sto pregando veramente al Signore perché vorremmo trasformarla in missione tutto questo, quindi cominciare a fare anche un lavoro evangelistico lì. E quest'opera è nata con questi 5 bambini e siamo andati a prenderli in una pediatria. È una pediatria gestita da un prete cattolico. Non mi dilungo su certi particolari perché ci vorrebbe molto tempo e non vorrei turbare nessuno. Comunque vi dico soltanto che quando siamo andati a prenderli ce n'erano 600, sono tutti orfani. E io la sera, la notte prima, dicevo: come faremo a sceglierne 4 e a scartarne 596? Si piange in Africa. Mia figlia che era con me mi ha detto: forse noi non cambieremo l'Africa, ma l'Africa cambierà noi. Quando ti confronti con quelli che sono veramente i veri problemi, le vere ingiustizie, non è che smetti di lottare per i problemi che ci sono qua, per le ingiustizie che ci sono qua, però impari anche a ringraziare Dio per quello che hai. E dobbiamo averlo questo sentimento. Fratelli, qui ci possiamo lamentare che forse non sempre la sanità funziona bene, che ci sono, senz'altro, si potrebbero migliorare, spendere meglio le risorse, d'accordissimo. Però chiunque ci sia in questa nazione, italiano o non italiano, regolare o irregolare, se va in un ospedale lo debbono accogliere. In quei posti ti lasciano fuori dalla porta se tu non puoi pagare. Quindi molti dei nostri bambini che abbiamo lì sarebbero già morti per una banalissima appendicite, per una banalissima infezione, per la malaria o per cose che sono assolutamente, perfettamente curabili. Io ricordo, ho conosciuto molti anni fa il fratello Leonardo Navarra, non so se qualcuno di voi l'ha conosciuto, era un medico missionario italiano, vissuto tutta la sua vita in Africa, è morto in Africa, penso di poter dire è morto per l'Africa. E si sentiva africano, ormai lui parlava i dialetti del posto, e mi raccontava una volta veramente con le lacrime agli occhi che aveva visto morire tanti dei loro bambini per non avere delle bustine di cloro che costavano 10 lire all'epoca per disinfettare l'acqua. Dio ha compassione. Io non vi sto dicendo né di sostenere quest'opera né di impegnarvi in modo specifico, ho detto scherzando, faccio un po' di pubblicità, non è questo. Ciascuno deve rispondere alla propria chiamata. Se Dio vi coinvolge siete benvenuti, ma l'importante è che ci lasciamo coinvolgere nei progetti di Dio. Che siano questo, che sia un altro, non ha importanza. E non dobbiamo pensare, io non avrei mai pensato, per me era già qualcosa di glorioso pensare a una chiesa a Pordenone. Pensate alla chiesa di Pordenone che apre un centro in Africa, ma da dove? Ma neanche con la fantasia più galoppante un discorso di questo genere. Eppure, semplicemente perché ci siamo lasciati un pochino coinvolgere dal sentimento di Dio, che lui aveva messo nel cuore di due persone che lo hanno condiviso con altri, altri che lo hanno fatto proprio. Oggi noi abbiamo sostenitori anche fuori dall'ambito evangelico e ci sono molte persone coinvolte e anche in città è abbastanza conosciuto questo lavoro che non si limita solo all'Africa, facciamo anche altre cose. Ma una piccola chiesa è arrivata in Africa. Fratelli, il Dio che serviamo ha detto: quanti pani avete? 5, perché ha letto nel cuore l'impossibilità. Andate a vedere, però, ha detto. Volete almeno andare a vedere? Una sorella, questa stessa sorella di cui vi ho raccontato che ho avuto questa parola, lo darai al pozzo di Isacco, quando io l'ho conosciuta, quando mia moglie e io l'abbiamo conosciuta, viveva una situazione economica molto precaria, di grande difficoltà, con molta dignità, ma di grande difficoltà. E accanto a casa sua abitava un'altra famiglia ancora in più grosse difficoltà. E lei diceva: ogni tanto questi quando venivano mi chiedevano qualche pacco di pasta, qualche cosa da mangiare, io glieli davo, ma poi è arrivato un momento in cui noi eravamo veramente in grosse difficoltà. Un giorno questa bambina bussa alla porta della nostra sorella e gli dice, ha detto: mia mamma, se hai un pacco di pasta da darci. E lei ha pensato: ne ho 2 da mezzo chilo. A pranzo lo do ai miei, E se do il secondo pacco a lei stasera, che do ai miei figli? Però nello stesso tempo ha detto, ma come faccio a dire di no a una bambina che ha fame? E allora è andata, ha preso il pacco di pasta, lo ha dato, e a mezzogiorno ha cucinato il suo. Però quando la sera è andata ad aprire l'armadietto, c'era un altro pacco di pasta. Non è solo scritto nella Bibbia, è scritto nella nostra testimonianza chi è questo Signore. È scritto nelle cose che noi viviamo e sperimentiamo nella nostra esistenza quotidiana, chi è questo Signore. Ha detto fratello Malcolm, ma non ha un cognome perché non ne ha bisogno, ma ha un nome, un attributo, non ha un codice fiscale perché almeno lui è esentato da questo. Si chiama Gesù. È risorto, è vivente, è l'autore della nostra fede, è colui che porta a compimento le cose che ha iniziato nella nostra vita. Perciò, fratelli, non guardiamo a noi, anzi guardiamo a noi, così quando vedremo quello che Dio è capace di fare attraverso di noi, non potremo far altro che dare gloria a Dio. C'è un carissimo uomo, mi ero appuntato un po' di versetti, ma insomma, basta. Un carissimo uomo, pastore di una di più chiese a Napoli, quella principale sta nella zona più nobile di Napoli, nella zona più ricca, nella zona, come dire, più di livello sociale più alto, Scampia. Dove praticamente volevano fare un carcere una volta e i napoletani dicevano guarda invece di fare carcere a Scampia chiudiamo tutta Scampia che facciamo prima. Ecco questo per dirvi il livello, non so se c'è qualche napoletano qua, c'è qualche napoletano? Ecco quindi io però ho il privilegio tutte le volte che vado a Napoli di andare a predicare a Scampia e quindi non ho mai avuto, ho fatto il militare a due passi da Scampia, quindi è una realtà che conosco molto bene. Questo fratello, che è un carissimo uomo, sono quelle famiglie che grazie a Dio ancora ci sono, che quando tu entri nella loro casa senti la pace, proprio nei rapporti fra loro, i fratelli di una volta, insomma. E lui mi diceva, guarda fratello, io non sono un uomo colto, non sono un gran parlatore, non sono un granché. Quando penso che Dio mi ha fatto vedere 3-4 chiese nascere, non posso far altro che dire, Signore, sicuramente hai fatto tu. Sia questo il nostro sentimento. Però, fratelli, fidiamoci di Dio. Fidiamoci di Dio. Per predicare non si deve essere un oratore. Amen. E per imporre le mani su un malato non si deve essere un guaritore, è lo Spirito di Dio che opera. La nostra storia di pentecostali trae le proprie origini in Italia da un gruppo di ignoranti, molti di loro, a parte qualche rara eccezione, analfabeti. Ci sono stati fratelli pastori che hanno imparato a leggere leggendo la Bibbia e forse qualcuno è ancora vivente o se n'è andato da poco, assemblee di Dio incluse. Io sento parlare molto spesso del fratello Anastasio, mi pare. Che era Mater Dei, strana, la chiesa evangelica sta a Mater Dei, comunque vabbè, ma credo Anastasio che ci fosse ancora prima, e però i fratelli che l'hanno conosciuto mi parlano di quanta potenza ci fosse in quel ministero, di quante persone guarite. C'è un fratello che io conosco, il cui padre ha avuto la gamba allungata letteralmente sotto gli occhi di tutti mentre questo fratello pregava, era lui che era guaritore, no, era Dio che operava, lo stesso Dio, lo stesso Signore che ha detto date loro voi da mangiare. Qual è la cosa alla quale siamo chiamati? Cominciamo a vedere che cos'ho? Un euro? Che cos'ho? Una macchina sgangherata? Che cos'ho? Una stanza che non utilizzo? Signore, è qua, è a tua disposizione. Qualcuno ha letto Gli altri nella mia vita di Elio Madonia? Posso prendere 5 minuti ancora? Questo libro mi è stato regalato molti anni fa, io non so per quale motivo, è rimasto imbucato da qualche parte in mezzo agli altri libri e l'ho letto solo 10-12 anni dopo che me l'avevano regalato. Ma l'ho letto nel momento giusto. Questa è la storia di un fratello siciliano emigrato dalla Sicilia molti anni fa, un uomo sull'80 abbondante credo adesso, che è stato perseguitato, lui viene da Corleone, se ben ricordo. Quindi vedete che da Scampia vengono cose buone, ma anche da Corleone vengono cose buone. La sua famiglia lo ha cacciato letteralmente di casa, lui per una serie di circostanze è finito negli Stati Uniti, poi in Canada, ed era andato là perché due sorelle, colpite dalla sua testimonianza, parliamo di anni 50, Gli avevano praticamente pagato il biglietto perché lui potesse trasferirsi in America. Dopo un po' di tempo, lui, un ragazzo molto intraprendente, molto intelligente, si era dato da fare, insomma, era riuscito a sistemarsi abbastanza bene e telefonò a queste sorelle che stavano in un'altra parte e disse: "Sorelle, io vi ringrazio, non ho mai avuto modo di farlo, adesso datemi per favore gli estremi, come posso fare a restituirvi questi soldi?" Una delle sorelle gli disse, quasi offesa: "Noi non ti abbiamo fatto un prestito, noi ti abbiamo fatto un regalo. Però sappi che tu un debito ce l'hai, perché chiunque busserà a casa tua, tu sei in debito per sostenerlo." E il fratello disse: "Se mi avesse detto, guarda, ti ho dato 500 dollari con gli interessi, mandamene 600, io avrei detto, ma invece in questo modo mi ha messo un peso sulle spalle e non me lo sono tolto più." Questo fratello ha cominciato a lavorare nel sociale e nello stesso tempo nel campo, diciamo, più spirituale. Qualche giorno fa ci siamo sentiti, poi vi dirò per quale ragione, hanno consegnato la millesima casa ai poveri. Non so quante opere filantropiche sono nate dal lavoro che lui ha fatto insieme ad altri, ospedali, centri di studio, insomma un numero infinito di attività. Vi racconto questo e mi prendo veramente ancora 2 minuti. Perché? Perché mentre io leggevo sto libro mi sentivo incoraggiato, dicevo, vabbè, signore, quello che abbiamo fatto noi è una goccina, però tu sei lo stesso, l'autore è lo stesso, sei sempre tu, no? Cioè tu puoi dare da mangiare a 5 bambini, ma puoi dare ai 5.000 di questo episodio o ai 500.000 che ci metterai magari in un'altra circostanza. Questo fratello alla fine del libro lamentava un pochino il fatto che in Italia c'è poca sensibilità sotto questo aspetto di opere sociali. Dice, mi piacerebbe prima di morire sapere che anche in Italia ci sono chiese che si danno da fare. Per me è stato un impulso. Ho guardato l'indirizzo, il fax che c'era, ho detto chissà dopo tanti anni se è ancora quello. Ho scritto un breve biglietto e gli ho mandato un fax. Non ho fatto neanche in tempo a spedirlo, che mi ha risposto. Dice, sto facendo il tuo numero di telefono, però mi dà occupato infatti della linea fax. Dice, per favore dammi un tuo indirizzo, un altro recapito telefonico, eccetera. Gliel'ho mandato e ci siamo parlati a voce. Ogni tanto adesso tramite Skype ci parliamo e ci vediamo anche. E io gli ho mandato solo questo biglietto dicendo, fratello, volevo solo ringraziare Dio e ringraziare te per quello che tu hai fatto e dirti che noi abbiamo una piccolissima opera, ma siamo una chiesa italiana e come vedi qualcuno in Italia, e non siamo i soli, ci stanno pensando. Lui mi ha risposto, un uomo così grandemente osato, e mi ha detto, fratello, e sai che consolazione è stato per me ricevere il tuo biglietto? Io ho detto, sai che consolazione è stato per me il fatto che tu mi hai chiamato? E così, ogni tanto tramite Skype, così ci scambiamo qualche saluto e qualche notizia. Lo abbiamo messo anche in contatto col primario della pediatria di Pordenone, perché loro stanno aprendo un ospedale ad Haiti, e il primario ad Haiti, e loro sono nella nazione confinante, quindi avevano bisogno un po' di qualche supporto. Morale di tutto questo: Dio è vivente. Ed è il Signore della moltiplicazione dei pani. Se Gesù non fosse risorto, diremmo che bella cosa deve essere stata. Ma siccome Gesù è risorto, noi possiamo e dobbiamo ancora credere che è possibile moltiplicare i pani, che è possibile andare incontro ai bisognosi, che è possibile testimoniare che noi serviamo l'unico re che è re dei re. Amen. Dio ti benedica.